La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrop start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
E questo era Tony Bennett con Cold, Cold Heart. Non è veramente la colonna sonora del film, perché in realtà non è stata pubblicata una vera e propria colonna sonora, ma vengono utilizzati parecchi brani in questo film, la maggior parte dei quali trasmessi direttamente attraverso il jukebox, che è uno dei protagonisti, se vogliamo, di questa pellicola appunto di cui parliamo con il nostro consueto invitato a quest'ora del lunedì, Marcello Gerardi. Vai Marcello, bentornato.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio.
Allora, di che film parliamo oggi?
Allora, parliamo dell'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, un film a suo modo epocale, un film girato in un rigoroso bianco e nero, una fotografia splendida, che all'epoca ebbe un grande successo sia di critica che di pubblico, anche in Europa, diciamo, non solo in America. Anzi, se vogliamo, in America fu anche contrastato da una parte della critica, perché era un film che metteva a nudo la fine del sogno americano, che già nel 51, diciamo l'anno in cui si svolge quest'opera, era comunque già nell'aria. Un film infatti estremamente amaro, estremamente malinconico, a suo modo poetico, che ricostruisce in una immaginaria cittadina del Texas chiamata, vicino al deserto, chiamata Anaren, la vita, diciamo, di ragazzi, diciamo, ormai abbastanza grandi, post-adolescenti, che si avvicinano alla maturità, le loro avventure amorose, i loro interscambi, le loro baruffe, e questo è narrato in maniera mirabile, perché Bogdanovich era un critico cinematografico ed è la prima volta che un critico di vaglia, che aveva una profonda conoscenza del cinema statunitense, ma non solo, diciamo, del cinema mondiale, si prestava alla regia di un film. E quindi ovviamente ci metteva tantissimi elementi cinefili, ci metteva l'amore sconfinato per il cinema, che viene descritto in due mirabili sequenze all'inizio, quando si vede il vento che soffia davanti a una sala Royal di questa cittadina, e la fine tristissima in cui lo stesso vento soffia, le foglie si alzano di fronte allo stesso cinema chiuso inesorabilmente. Quindi è la parabola di questa cittadina, dei suoi abitanti, delle ipocrisie, dei pettegolezzi e della crescita, la difficile maturazione di questi, diciamo, ragazzi, di cui ce n'è uno praticamente, Sonny, che è un ragazzo molto timido, che a suo modo, insomma, corretto, coerente, che comunque ha una storia con una signora, diciamo, quarantenne, la moglie del coach con cui lui, da cui, diciamo, andava per la palestra, per gli esercizi. E poi la storia di Duane, che è interpretato da Jeff Bridges, che per la prima volta, diciamo, si affaccia in un ruolo importante, la storia di questo ragazzo che è un operaio, che vive una relazione sentimentale con la più bella della città, una donna borghese molto capricciosa, e ovviamente, diciamo, alla fine, soprattutto perché è un operaio, soprattutto perché, diciamo, non ha quelle raffinatezze che questa donna, e soprattutto la ricchezza che questa donna si aspetta, soprattutto per educazione e per imposizione della madre, abbandonerà. La parabola è la storia, diciamo, di questa amicizia, soprattutto tra questi due ragazzi. Sonny, che pure è un Timothy Buttons, che poi, insomma, diventeranno quasi tutti attori importanti nel corso del tempo, lo sono ai loro esordi, la storia di questa, diciamo, amicizia, che coinvolge pure un ragazzo ritardato che Sonny protegge, che guarda, che fa partecipare, diciamo, ai loro giochi, alle loro disavventure, e poi le feste di paese, insomma, un film estremamente amaro, perché fa vedere con dettagli estremamente curati e mirati quella che era la provincia americana degli anni 50, la sua miseria culturale, i sotterfugi, tutti che tradivano tutti, le mogli insoddisfatte e anche quelle apparentemente soddisfatte che avevano relazioni, insomma, stesso gli uomini naturalmente. E il tutto, diciamo, fatto con un amore del particolare, soprattutto con un'attenzione, diciamo, alla descrizione narrativa, che non è molto usuale. Non a caso il film, oltre che i grandi successi di critica, che ebbe, insomma, ebbe anche praticamente due nomination per gli Oscar, per due attori non protagonisti. Uno era un attore fordiano che non a caso Bogdanovich aveva scelto nel ruolo del proprietario del cinema, Sam, che è un po' la coscienza infelice del film, una persona nostalgica a suo modo profonda, che guarda così al passato con grande malinconia, a un amore che aveva avuto e che aveva perduto, e che è amico, diciamo, di questi adolescenti, che ogni tanto porta a pescare, porta, diciamo, in qualche modo a, insomma, a condividere la propria vita, e soprattutto che coinvolge Sonny poi nella direzione del cinema, dell'unico cinema, perché lui a un certo punto sente che la sua ora è arrivata e infatti morirà. Ora,
scusami, mi corre l'obbligo di far presente anche un altro tipo di, come dire, di contesto all'interno del quale si muove la pellicola. Sicuramente ne avresti fatto menzione anche te, però vorrei appunto evidenziarlo, cioè il fatto che qui stiamo parlando di una generazione che di lì a poco sarebbe diventata carne da macello per la guerra di Corea.
Sì, stavo arrivando.
Ecco, infatti ti ho bruciato.
Allora, la cosa, diciamo, importante di questo film è che su questa, così, in qualche modo, descrizione di questa, decadenza, no, del sogno americano, già negli anni 50, della fine della speranza, dove conta solo la ricchezza, l'unico valore è arricchirsi, e cioè continuamente ci sono le radio che parlano di come arricchirsi, aleggia la guerra di Corea. Alla fine, per la delusione soprattutto dei rapporti sentimentali, Duan deciderà di partire per la Corea, e il film fa intendere che molto presto saranno chiamati altri. Quindi loro si salutano dopo un'ennesima baruffa per una donna, i due grandi amici Sonny e praticamente Duane, e vedono nel cinema, nell'ultima proiezione appunto che fa il cinema, Il fiume rosso di Howard Hawks. Prima, la mattina dopo, diciamo, si salutano e Duane parte per la Corea. Sonny rimane solo e ritorna poi diciamo, da questa amante quarantenne che aveva abbandonato, insomma, per seguire, diciamo, tutte altre avventure, soprattutto una con la, in cui si era illuso con la ragazza di Duane, e questo aveva creato appunto questo conflitto tra di loro. A un certo punto arrivano pure a fare a botte, però la cosa, diciamo, che questo film sottolinea è che l'amicizia è ancora più forte di queste disavventure, perché loro passeranno l'ultima notte insieme prima di salutarsi, appunto, perché il film fa capire, chissà, forse non ci vedremo mai più.
La fine dell'età dell'innocenza.
La fine dell'età dell'innocenza. Questa tematica dolente sarà ripresa in maniera apparentemente un pochino più brillante pochi anni dopo da American Graffiti.
E qui, in questo caso, sei te che mi hai bruciato sullo sprint.
Ecco, vabbè, non ci so, però non c'è problema. Diciamo che in American Graffiti c'è la generazione di 10 anni posteriore, insomma, no? E che ha a che fare con la guerra del Vietnam, i sogni, i giochi, tutto ciò che rappresenta l'adolescenza. Anche in questo film, L'ultimo spettacolo, ci sono delle scene proprio di bagordi, delle scene addirittura di parti nudi in piscina, quindi, insomma, si vede che sotto la cenere covava la trasgressione, covava, diciamo, da questa noia di questa provincia. Intorno alla fine del sogno americano c'erano comunque molti fermenti di dissidenza e di, se vogliamo, di non conformità. Ora, quello che colpisce soprattutto è il clima di questo film, che in effetti fece arrabbiare tantissimo una cittadina che non è nominata, perché questa Anaren è una cittadina che non esiste, è ipotetica, no? È immaginaria. In realtà Archer City, che era la vera cittadina del regista e a cui si era ispirato, il regista texano, e niente, fu, avendo capito, diciamo, gli abitanti di questa città che si riferiva molto a loro, perché Bogdanovich a suo modo racconta anche parte della sua vita, non è proprio un film autobiografico, ma è un film che osserva anche quello che ha visto lui, diciamo, che descrive anche quello che ha visto lui. E si arrabbiarono in maniera terribile con lui, con il regista, con Bogdanovich, perché si ritenevano diffamati da questo film, in cui tutto è piatto, tutto è scontato, e è un film dove non ci sono sogni, dove tutto sembra scontato, tutto sembra, non ci sono più ideali. Questi giovani così fanno goliardate, non hanno neanche più fiducia, insomma, nei pionieri che, in qualche modo, Bogdanovich ci descrive nella figura di Sam, il proprietario del cinema che muore, che aveva a suo modo rappresentava un'incarnazione dell'ideale fordiano di John Ford, no? Infatti non a caso è un attore fordiano, Ben Johnson, sul sogno della nuova frontiera, sull'America con i suoi valori, non solo quelli materiali che adesso sembrano prevalere, ma un sogno, insomma, di libertà, di progresso, di democrazia. È un film dolente, a suo modo tragico. Il ragazzo disabile che Sonny ha come amico, che non discrimina per niente, che, insomma, quindi facendo quasi da esempio, insomma, per la sua generazione, muore tragicamente perché aveva l'abitudine di pulire le strade, e nel finale del film muore tragicamente investito da un camioncino. E, insomma, è un film senza speranza, senza, diciamo, possibilità di appello. Il sogno americano è terminato, Sonny ritorna dalla sua, diciamo, matura amante, la moglie del coach da cui lui andava, e Duan parte comunque per la Corea. La guerra di Corea comunque aleggia sul film, se ne parla poco, ma è presente come approdo per questi giovani, e quindi poi immaginiamo, sappiamo bene che trauma fu la guerra di Corea per l'America prima del Vietnam.
Allora, prima di proseguire appunto con il resto della disamina da parte di Marcello Gerardi, sono le 14:19, come consueto accadere, suggerisco di ascoltare un altro brano. Ripeto, il film non ha un vero e proprio commento musicale originale, ci sono canzoni, tutte ovviamente degli inizi degli anni 50, come quella che abbiamo ascoltato e che continua a scorrere sotto le nostre voci, Tony Bennett con Cold Cold Heart. Un'operazione nostalgia ovviamente che passa anche attraverso i commenti sonori, però sono musiche di sottofondo che provengono dal jukebox, che provengono da una radio che appunto magari è accesa mentre appunto ci sono i dialoghi e cose di questo genere. Quindi, come secondo ascolto, per poi riprendere la nostra chiacchierata con Marcello, un altro brano di quell'epoca, Eddie Fisher con Wish You Were Here, che ovviamente non è quella dei Pink Floyd. Allora, proseguiamo dopo con il resto del commento sull'ultimo spettacolo.
They're not making the skies as blue this year. Wish you were here, as blue as they used to when you were near. Wish you were here, and the mornings don't seem as new, brand new as they did with you. Wish you were here, wish you were here, wish you were here. Someone's painting the leaves all wrong this year. Wish you were here. And why did the birds change their song this year? Wish you were here. They're not shining the stars as bright. They've stolen the joy from the night. Wish you were here. Wish you were here. Wish you were here.
Wish You Were Here, Eddie Fisher, appunto per parlare dell'ultimo spettacolo. Questo era un brano che era presente all'interno del film, è inutile che andiamo per dettagli. Marcello, prima di raccontare quello che ci devi raccontare, mi è venuta in mente una cosa, ma non è che il grande successo che ebbe l'ultimo, che ebbe American Graffiti è in gran parte dovuto invece a una sfavillante colonna sonora, perché qui diciamo la scelta di campo di Peter Bogdanovich è quella di essere un pochettino più sottotono per quello che riguarda le musiche, cioè sono delle musiche un po' più a tappeto, un po' più tappeto sonoro rispetto invece a quanto siano protagoniste nel, addirittura uscì un album doppio, ti ricorderai, di American Graffiti.
Sì, ma sicuramente American Graffiti, oltre diciamo a un film che era comunque talentuoso, che era comunque a suo modo anche brillante nella sua amarezza, sicuramente è stato portato in alto anche dalla splendida colonna sonora, dalla maggiore evidenza della colonna sonora, insomma sicuramente era comunque un film che si immetteva in questa riflessione dell'America che in quegli anni faceva su se stessa, sulla fine del sogno americano, sulle guerre che venivano a sconvolgere intere generazioni. E in fondo c'era sempre qualcosa di mortuario in questi film, no? Tant'è vero che non erano affatto considerati film patriottici, c'era una buona parte diciamo della critica, ma soprattutto del pubblico e anche delle istituzioni culturali che li avversavano. Era comunque i film della nuova Hollywood, che era considerata appunto comunque critica nei confronti del potere, comunque
eversiva per certi versi.
Eversiva, sì, assolutamente, insomma, pur essendo tutti film che venivano comunque, rispettavano i criteri commerciali, per esempio L'ultimo spettacolo è un film che non solo ebbe un grande successo in tutto il mondo dal punto di vista commerciale, oltre che da quello critico, ma ebbe il riconoscimento di due Oscar, e Ben Johnson, appunto il vecchio Sam, avrà l'Oscar come miglior attore non protagonista, e Cloris Leachman, che è Ruth, cioè la moglie insoddisfatta con cui suona una storia, avrà il ruolo, diciamo, l'Oscar di miglior attrice non protagonista, senza poi contare la splendida interpretazione di Duane da parte appunto di Jeff Bridges.
Bridges, tra l'altro, penso non sia un caso che di lì a poco verrà notato da John Huston per un altro gran film di quel periodo, del quale parleremo l'anno prossimo, già te lo dico, che è Fat City, un filmone anche quello sulla provincia americana.
Quello è un altro stupendo film.
Però ecco, Jeff Bridges cominciava già a dare dimostrazione di quel grande attore, nel mio piccolo Pantheon.
Che poi ci regalerà delle perle, insomma, come Fat City, come poi alla fine Grande Lebowski, e non solo, insomma.
Sì, potremmo fare una puntata monografica, volendo.
Sì, sulle Grande Lebowski varrebbe la pena, insomma, effettivamente, ma anche su Bridges, perché è un grande attore.
Torniamo appunto al nostro L'ultimo spettacolo.
Sì, diciamo che soprattutto quello che questo film trasmette è questa atmosfera di malinconia, di dolore, se vogliamo, soffuso, in cui tu, soprattutto nella narrazione, vedi che ogni personaggio ha qualcosa, qualche ombra, qualcosa di negativo, qualcosa di non detto. Non so, faccio un esempio, Sonny che incontra a una festa il padre, che ovviamente film fa capire bene che non vedeva da anni, un rapido saluto e poi Sonny se ne va, cioè non c'è nulla di stabile, nulla di cioè tutti i rapporti umani, sia con le ragazze, diciamo, che dimostrano questa difficile post adolescenza di questo gruppo di amici, sia i rapporti con le ragazze che appunto i rapporti con gli adulti, sono tutti quanti ammantati di incomprensione, di comunque difficoltà di comunicazione, pur rimanendo per esempio nei confronti di questo Sam, no, la grande ammirazione. Sam rappresenta appunto l'attore fordiano per eccellenza, e non a caso Bogdanovich, come critico cinematografico, scrisse una splendida monografia sul culto di John Ford, e con John Ford riuscì addirittura a realizzare un'intervista filmata che a suo tempo fece storia, prima che morisse, il grande regista. Lui vedeva John Ford come, con tutti i limiti, insomma, che poteva anche aver avuto il suo cinema e la sua narrazione, come l'incarnazione dell'America, quella buona, no? Quella che credeva nei valori dell'umanesimo, l'espansione della frontiera che doveva portare progresso per tutti, insomma gli ideali degli anni 30-40 che con Roosevelt si erano realizzati, insomma col New Deal, dopo la Grande Depressione, e che invece lui, Bogdanovich, vedeva già dagli anni 50 in caduta libera, attraverso l'espansione imperialistica, perché il film dice qualcosa anche di questo, cioè che le guerre come espansione sono, diciamo, pericolose, cioè, questi adolescenti vanno verso la guerra senza neanche capire cosa vanno a fare, perché Duanzi, diciamo così, si arruola semplicemente per le delusioni amorose, e il resto si capisce sul film, aleggia la cappa della guerra di Corea, anche se non è detta esplicitamente, che segnerà il destino di intere comunità. Quindi è un film di grande pregio, no, che ripeto, già allora colpì anche in Europa, si parlò di regista rivelazione, e che ebbe un seguito però meno, se nel 90, di minor successo, che era Texasville. Forse potevano benissimo anche fare a meno, insomma, diciamo, Bogdanovich.
Una specie di sequel, no?
Una specie di sequel, però, che era pure un film, diciamo, accettabile, ma non raggiungeva l'intensità poetica di questo film, soprattutto l'ammirabile descrizione di questo ambiente della provincia. Ripeto, talmente mirabile, insomma, che fece arrabbiare veramente la cittadina a cui era ispirato, insomma. Talmente preciso, talmente scrupoloso, che li fece veramente arrabbiare. E è chiaro che Bogdanovich vede il passato come un paradiso perduto a suo modo, no? Sia pure con i limiti che gli riconosce, l'enfasi patriottica, cose che non sono parte della sua cultura, però lo vede come un passato comunque più autentico, dove le persone erano più generose, più aperte, avevano maggiori ideali, soprattutto di umanità, insomma.
Ma la cosa che a me ha colpito abbastanza, e ho voluto fare un attimo una verifica perché volevo, sì, appunto, che non avessi fatto male i conti, è che la regia e soprattutto tutto l'impianto della sceneggiatura di questo film, sì, non lascerebbero immaginare che appunto il regista Bogdanovich avesse solamente 32 anni, perché sembra, cioè, un film fatto da John Huston, un film come questo fatto da John Huston, diciamo, certo, già in un momento della sua vita in cui, che ne so, si fanno dei bilanci, eccetera, eccetera, avrebbe avuto, come dire, sicuramente più senso, sarebbe stato più facilmente comprensibile.
Certo, sì,
in,
sì,
questo caso, a 32 anni, certo, avere già questo disincanto e questa assoluta lucidità.
Sì, colpisce, sì, però va inquadrato nel personaggio. Cioè, Bogdanovich, che appunto era un grande critico di cinema, era un amante, diciamo, assoluto del cinema americano, non solo di John Ford, lui conosceva Huston, conosceva tutte le grandi opere, e a suo modo riteneva, addirittura una volta lo scrisse, no, che la descrizione del cinema, che avviene della vita tramite il cinema, certe volte è più autentica della vita stessa.
Okay.
Quindi lui era profondamente legato al cinema, alla sua descrizione, e vedeva nel cinema americano di John Ford e dei grandi maestri, anche del noir, insomma, non solo del western come Ford, ma anche del noir e il grandissimo John Huston, li vedeva come maestri di vita, e che erano per lui i cardini, insomma, di quello che è l'America, dello sviluppo culturale, sociale dell'America, della crescita di questo paese, che vedeva pericolosamente cominciare a
scricchiolare, certo.
Sì, a venir meno. Già dall'inizio degli anni 50, il film nel 51 viene praticamente datato, e non a caso 20 anni dopo, no, il film viene,
certo,
realizzato. E sì, in effetti 32 anni fa impressione pensarlo, no? Però indubbiamente Bogdanovich era questo, e ricordo che colpì a suo tempo la critica europea proprio per questo fatto, proprio perché sembrava veramente un regista maturo, no? Non un giovane, diciamo, che poteva avere poi una carriera, una, uno sviluppo, insomma.
Tra l'altro poi, se tu ci pensi bene, la tripletta che realizzò uno dietro l'altro successivamente a questo, l'ultimo spettacolo, sì, ci portano ad un regista molto poliedrico e molto, come dire, ispirato, perché sì, siamo passati da questo ad una commedia deliziosa per chi ama le commedie tipicamente hollywoodiane, sì, come Ma papà ti manda sola, sì, per poi, sì, chiudere con un altro capolavoro, Operazione Nostalgia, che è il famoso Paper Moon. Quindi, insomma, voglio dire,
sì, diciamo che io tra i due ho una netta preferenza per Paper Moon, no? Cioè, mi sembrò veramente un film sopra diciamo la media. Però sì, sicuramente è vero, lui aveva anche questa vena, sempre molto cinefila, ma era un regista, insomma, indubbiamente che dava il meglio di sé nella descrizione dei caratteri, dei personaggi, ed era sì poliedrico, sicuramente.
Tra l'altro, che fosse imbevuto di cinema, sì, adesso apriamo una piccola parentesi di gossip, ma è molto pertinente, sì, a quello che ci stiamo raccontando. La Sybil Shepherd, che è l'oggetto del desiderio di entrambi gli amici che se la litigano, sì, con quella scazzottata, poi diventò la compagna per parecchio tempo dello stesso regista Peter Bogdanovich.
Sì, sì, sì.
E con lei interpretò, con lui interpretò quattro pellicole, ma sì, per avere un ulteriore doppio avvitamento con il cinema, va ricordato che per un periodo il regista Peter Bogdanovich fu legato ad una famosa playmate che era Dorothy Stratton, che, sì, la volle come diciamo particina di esordio in un film brillante giallorosa che si chiamava E tutti risero, che però praticamente ne decretò la condanna a morte, perché questa povera modella, che appunto, sì, aveva iniziato da poco la sua carriera nel mondo del cinema,
sì, sì,
venne uccisa da un gelosissimo fidanzato, e tutta la vicenda, sì, viene, sì, raccontata in un bel film di Bob Fosse che si chiama Star 80, sì, con una figlia o una nipote probabilmente.
C'era un film che, se non erro, si chiama Francis, che ricordava proprio anche questa drammatica, si ispirava a questo drammatico.
Comunque, insomma, il cinema purtroppo porta gioia, ma porta evidentemente anche, sì, anche grandi dolori.
Porta anche grandi dolori, indubbiamente.
Marcello, sì, l'ora si è fatta già quella delle 14.35 e... Sì. Mi è venuta voglia di rivederlo questo film, anzi, sì, faccio, sì, un uso privato del mezzo pubblico, mi prenoto per farmi prestare da te il DVD in maniera tale, sì, che me lo possa vedere in una di queste serate, di queste calde serate estive.
Assolutamente sì, certo.
Quindi siamo arrivati appunto al momento in cui Marcello Gerardi, per dare appunto conforto al titolo della rubrica che è Visti in prima visione, ci ricorda in quale cinema all'epoca, quando il film per l'appunto uscì nelle sale in prima visione, in quale sala romana lui andò a vedere questo bel film di Peter Bogdanovich.
Allora, ti sembrerà strano, ma non era esattamente un cinema di prima visione, era un cinema di proseguimento di prima visione ad esse, ed era il famoso Nuovo Olimpia.
Ah,
capito, lo vedi lì.
Beh, Nuovo Olimpia era una specie di ancora di salvezza per tutti quelli che intanto non ci avevano,
sì,
una lira in tasca,
cinema,
e quelli che non avevano tanti soldi in tasca.
Esempio. È stato uno dei cineclub, prima dei cineclub, diciamo, prima dell'epoca dei cineclub, che ebbe lo sviluppo massimo, diciamo, verso il 74-75, che già esistevano allora.
Non so se mi confondo con il Farnese, ma mi ricordo che c'erano due o tre poltroncine un po' sfigatine, che se non stavi attento, se ti ci mettevi un po' ti veniva, come dire, occultata la vista dalle colonne. Non so se era quello il
Farnese. Sì, bisognava stare pure attenti
a dove capitavi. Quando capitava la serata col Pienone,
sì,
quello lì stranamente rimaneva vuoto, ma perché effettivamente era una
condanna. Tante volte ci si metteva addirittura in piedi.
Sì,
ai, certo, lati, cosa che adesso non si può fare più.
Ti ricordi, c'era proprio scritto solo posti in piedi, mettevano il cartello alla cassa, bei tempi.
Infatti, e comunque sia, è un cinema che ancora per fortuna esiste.
È stato parecchio tempo, per parecchi anni chiuso, e poi ha ripreso tipo una decina d'anni fa.
È stato ristrutturato e ancora esiste, insomma, ogni tanto fa anche delle buone cose.
Vicino al Parlamento.
Sì, vicino al Parlamento, esattamente.
Perfetto, allora, l'altra formalità con la quale chiudiamo la rubrica visti in prima visione, dando appunto appuntamento ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici alla prossima bottega di lunedì prossimo. L'ultimo, diciamo, compito del nostro esperto di cinema Marcello Gerardi è quello di un giudizio da 0 a 5 stellette, compresi i mezzi voti, con il quale appunto esprimere una valutazione mutuata dal webzine Slocalt, il lento fluire del sapere, di cui appunto Marcello è uno storico rappresentante.
Ma è un film che vale comunque 4 stelle, se le merita tutte.
Sì, beh, indubbiamente. Tu che l'hai rivisto adesso di recente, mi confermi che, diciamo, non ha perso, diciamo,
no, assolutamente
smalto.
Non ha perso fascino. È un film che, anzi, rivederlo ti fa scoprire anche altri lati che una prima visione magari frettolosamente non avevi percepito. Rivedere i film, soprattutto i classici, è molto importante, perché proprio li comprendi molto di più. Ovviamente una cosa è vedere un film a 20-21 anni, una cosa, diciamo, molti anni dopo, no? È chiaro che c'hai un'altra maturità, un altro occhio, insomma. Però sicuramente, se l'impatto ci fu allora, a maggior ragione lo conserva il suo valore e il suo fascino.
Quindi un film da vedere senza,
assolutamente sì,
senza indugi. Il film di oggi con cui abbiamo chiuso la rubrica Visti in prima visione, ringrazio nuovamente Marcello Gerardi per la sua puntuale disamina del film, le sue osservazioni sempre acute e interessanti. Ci salutiamo sulle note di un'altra canzone di Tony Bennett, così come quella che abbiamo sentito all'inizio. Quella dell'inizio si chiamava Cold Cold Heart, questa è Blue Velvet. Tanti saluti Marcello, alla prossima.
A te buon proseguimento, ciao.
She wore blue bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May, her tender sighs. Love was ours, ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. When she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears, precious and warm memory through the years. And I still can see blue velvet through my
radiocittaperta.it, la tua radio online.